Radio Mattino.
Le 8, 18 minuti e 27 secondi, inizia ora questa terza parte di 24 mattino di venerdì 27 novembre. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Alle 8.35 parleremo un po' di politica, avremo ospite Renato Brunetta e poi sarà con noi la ministra del lavoro Nunzia Catalfo, con la quale ovviamente parleremo di tutto quello che c'è in campo a partire dagli incentivi, passando per la figura dei navigator. 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi, sms, messaggi su WhatsApp. È il momento come sempre di un punto di giornata con il nostro Paolo Mieli. Paolo, buongiorno.
Buongiorno, come stai?
Beh, abbastanza bene, anche se oggi devo dirti la verità, mi sembra di aver preso la DeLorean e come in Ritorno al Futuro essere tornato a 20 anni indietro, perché sinceramente sui giornali è un fiorire di Berlusconi, Gianni Letta e perfino Massimo D'Alema. È così.
Si torna sempre lì. Allora, Berlusconi è il giorno del suo trionfo. Chi se lo sarebbe immaginato? Ha portato l'intero Parlamento, l'intera destra italiana a votare per lo scostamento di bilancio, che insomma, anche se ci sono dei malumori di Salvini e così, ma lasciamo perdere i malumori, il Presidente del Consiglio Conte gli ha reso omaggio con un'intervistina al TG5 in cui lo ha chiamato cavaliere, ha ripreso questa onorificenza che credo gli fu messa in discussione quando ebbe la condanna. Il giornale esulta, gli unici ad aver votato contro sono un pugno di deputati che fanno riferimento a Carlo Calenda, e il Foglio gli dà una bastonata a Calenda per questo, perché avrebbe preferito l'unanimità. Però ci sono i giornali di destra, alcuni che dicono, Libero per esempio, questa è una mucchiata, sì, fa schifo. Il grande tessitore di questo accordo è Gianni Letta, però il protagonista è... Nel frattempo tu mi hai citato anche D'Alema, effettivamente sì, D'Alema, sì. Ho visto che su un articolo di Ilario Lombardo, che è informatissimo sulla stampa, sulle cose dei 5 Stelle, dice che è andato a trovare Di Maio al Ministero degli Esteri, che già fu suo, e gli ha promesso che farà l'impossibile per far entrare, gli ha dato una lezione di politica estera e gli ha promesso, ha detto, lo riporta tra virgolette Ilario Lombardo, io il governo lo guido da remoto, questo è D'Alema, non Di Maio, ripete gli amici, ricordati che D'Alema c'ha un incarico alla Link University, è amicissimo di Casaleggio, anche se adesso in disgrazia, però ha tessuto grandi rapporti, e sempre riferisce Lombardo fra virgolette, dice che Giuseppe Conte gli telefona spessissimo. Ora e gli ha promesso, ti stavo dicendo, che li farà entrare, farà l'impossibile per farli entrare nell'Internazionale Socialista. Può darsi, aspettiamo. Già questa notizia, ti ricordi, si era affacciata. Non ti dimenticare, lo dice questo stesso articolo, che insomma, qualcuno guarda lontano alle elezioni presidenziali, anche D'Alema tesse la sua tela.
Ah, quindi potrebbe soffiarti il posto.
Potresti ritrovarti in piedi, per questo sono così
particolarmente preoccupato. Però
nel frattempo, allora, tutti i complimenti sono per i giornali a Berlusconi. Stefano Folli su Repubblica dice: ma PD fa male a gioire, perché un conto è portare Berlusconi dividendo il centrodestra, un conto è che Berlusconi arriva alla guida di un centrodestra ancora unito. E per Zingaretti poi piovono critiche, c'è un articolo molto dice che Di Minzolini sul giornale dice che lo chiamano il leone fifone dentro il partito, e riporta dichiarazioni fra virgolette Monica Cirinna, Andrea Marcucci, Gianni Pittella, Fausto Raciti e persino Antonio Misiani, e poi c'è un editoriale di Travaglio che è veramente selvaggio contro Zingaretti. Basta, finito,
questo,
sento...
questo è il quadro. Parlavamo, Paolo, degli incontri tra Di Maio e D'Alema. Come avrai visto, oggi si torna sul tema degli incontri di Di Maio e lo fa il Riformista. L'abbiamo raccontato prima in rassegna stampa sulla vicenda della Philip Morris, ha finanziato la Casaleggio, ha pagato la Casaleggio per una serie di servizi digitali, perché la Casaleggio Associati è un'azienda, per 2 milioni e 300 mila euro circa tra il 2017 e l'ottobre di quest'anno.
Contemporaneamente, sta attento come parli perché ti becchi una querela, quindi contemporaneamente in Parlamento sono state abbassate le tasse sulla sigaretta elettronica e i 5 Stelle sono stati molto attivi in questo abbassamento delle tasse. Ho detto contemporaneamente. Non è detto che ci sia un rapporto di causa e effetto.
Anzi, Casaleggio nega che ci sia.
Figurati, ma anch'io lo nego. Però c'è questa strana casualità e quindi i 5 Stelle, non ti dico, c'è fermento. I giornali sono molto prudenti su questo caso, però fra i 5 Stelle c'è fermento e c'è anche un altro fermento perché Emiliano in Puglia è riuscito a portarli in giunta. E quelli si sono appena contrapposti, 5 Stelle e il PD, e la candidata dei 5 Stelle, Antonella Laricchi, è scoppiata a piangere, e Barbara Lezzi, che è la parlamentare di quelle parti, dice: ci stiamo svendendo, siamo dei... svendendo, basta, mi fermo qua perché...
Meglio evitare. Paolo, a proposito di Puglia, andiamo da un pugliese eccellente, il ministro Boccia, il quale
Francesco.
Ieri... il quale ieri...
È un altro grande protagonista perché ieri ha detto una cosa che penso abbia ragione, che se si sposta il Natale 2 ore prima non si fa danno, però ha usato delle parole che sono di sfida nei confronti del Papa, ha detto, e della CEI, ha detto: non è un'eresia, non ti dico apriti cielo, cioè è entrato, eresia è una parola che si usa per questioni religiose. Allora il Tempo dice: ecco, vogliono far nascere Gesù prematuro, La Verità parla di delirio, e insomma, però stanno trattando con la Conferenza Episcopale per far anticipare il Natale. Probabilmente la messa di Natale verrà fatta alle 9 di sera, non so che ora. Però guarda che questa è una questione grossa, perché oggi sui giornali non c'è, perché è arrivata tardi ieri sera la notizia, ma domani ci sarà sicuramente, che la Corte Suprema americana ha bloccato una decisione di Cuomo di limitare le funzioni religiose, non solo per Natale, tutte le funzioni religiose. C'è stato un ricorso di associazioni importanti cattoliche ed ebraiche e la Corte Suprema gli ha dato torto a Cuomo, ed è la prima volta, siccome ha dato torto per un voto di 5-4, cioè sulle agenzie internazionali di stamattina, è la prima volta che Amy Coney Barrett, che è stata appena nominata da Trump, è stata decisiva, 5-4, ti ripeto, è stata... E avrà ripercussioni, se ne sta parlando anche in Francia, questa cosa delle funzioni religiose è importante, perché loro, ma non perché, come abbiamo detto, è ovvio che se uno decide di tenere tutto chiuso dopo le 10, però loro fanno tutti degli esempi di casistiche, di cose per cui si sono fatte delle eccezioni che per le messe non vengono fatte, messe o funzioni religiose ebraiche, e quello è già più interessante, soprattutto poi interessante nel giorno di una, c'è un altro trionfo oggi, che è il trionfo di Andrea Crisanti. Lui non parla, non se ne parla di lui, però i dubbi sul vaccino AstraZeneca, che ha dovuto ammettere che i suoi calcoli erano frutto di un errore e che ai pazienti è stata somministrata per sbaglio. Quando dico errore, sbaglio, è sempre fra virgolette mezza dose. Insomma, questo ha preoccupato un po' tutti. Nello stesso tempo, ovviamente loro correranno ai ripari, la sperimentazione è stata fatta su un piccolo gruppo di pazienti sotto i 55 anni, il titolo è crollato in borsa, Speriamo che abbiano fatto come i colleghi americani che abbiano già venduto prima.
Sì.
Poi c'è una lite fra Ilaria Capua e Roberto Burioni, perché Ilaria Capua ha detto che il vaccinato sì, si vaccina e si protegge, ma può trasmettere il virus. Roberto Burioni ha detto: ma che dici, i vaccinati di morbillo, rosolia, varicelle, parotite non trasmettono il virus, sono vaccinati in tutti i sensi, quindi grande lite. E Antonella Viola, io dico i nomi senza specificare
perché ormai sono super noti, sono come delle star, sì certo,
ha detto che gli studi che sono stati fatti sui grandi, ma quelli sui bambini relativi al vaccino inizieranno in aprile. La ministra De Micheli ha detto che lei sta studiando un progetto per andare a scuola di sabato e domenica in modo di aprire le classi.
Sì, ne abbiamo parlato prima in rassegna stampa, farà discutere questa intervista di De Micheli. Prima di chiudere, Paolo, allora abbiamo parlato di grandi aziende farmaceutiche che certamente, a parte AstraZeneca in questo momento delicato, però ovviamente stanno andando bene perché è un momento particolarmente favorevole. Non vanno bene le aziende, per così dire, dell'intrattenimento e dei parchi di divertimento. Hai visto che Disney licenzia 32.000 persone, no?
32.000 dipendenti, è pazzesco. Disney me la aspettavo, che perché lì se non si viaggia non è che si può andare collegati per internet. Però ti do una notizia che ho letto sul Libero, è molto che la bilancia, che l'alta moda sta assumendo personale a tutto spiano. Gucci, Fendi, Prada, Balenciaga hanno assunto 1.000 persone, 1.000 sono tante, non bilanciano i 32.000 di Disneyland, perché prevedono che subito dopo la fine della pandemia, che calcolano possa essere in tarda primavera o inizio estate-autunno, insomma, ci sarà un boom dell'alta moda, per cui chiunque ha talento per l'alta moda si faccia vivo, perché queste aziende dell'alta moda assumono e assumono ancora.
Paolo, ci sentiamo lunedì con queste buone nuove, chiudiamo e ci sentiamo lunedì, buon fine settimana.
Ciao
Paolo, una pausa, ci ritroviamo tra un attimo.
Mattino.
Le 8, 33 minuti e 30 secondi, eccoci di nuovo. Parleremo un po' di politica adesso, ma non solo di quella, ovviamente. Ci occuperemo del voto di ieri all'unanimità per lo scostamento da 8 miliardi, lo scostamento di bilancio. E poi avremo ospite la ministra del lavoro Nunzia Catalfo. Per parlare di quello che è successo ieri in Parlamento e soprattutto di questa nuova centralità di Forza Italia, questa riguadagnata centralità di Forza Italia, siamo in linea con Renato Brunetta. Buongiorno Brunetta, bentornato ai nostri microfoni, eccoci.
Buongiorno a voi.
Allora, siete tornati al centro della coalizione, siete tornati a guidare la coalizione, Brunetta.
Ma Berlusconi l'aveva detto, da una parte sola, dalla parte dell'Italia. Vede, non è tanto importante il centro della coalizione, il centro della politica. La cosa importante è fare le cose per il Paese. Il Paese in questo momento è in una crisi drammatica, crisi sanitaria e crisi economica. Beh, di fronte a questo contesto, parlare di centralità di questo o quel partito dentro questa o quella coalizione mi sembra un po' ridicolo e anzi un po' offensivo rispetto all'intelligenza degli italiani.
C'era con me.
Quello che ha fatto, è con certi titoli dei giornali.
Okay,
quello che è certo è che Berlusconi, per esempio, ultimamente con il suo articolo al Corriere della Sera, ha anteposto gli interessi del paese a quelli dei singoli partiti, delle singole coalizioni. Questo è stato il punto di svolta recentissimo. E ha messo al centro di tutto questo, tra l'altro, una questione molto, molto grave, che è quella del dualismo che si sta allargando in Italia tra garantiti e non garantiti. Anche senza particolari perversioni, volontà che il governo preferisca tutelare il lavoro dipendente piuttosto che il lavoro autonomo, non è così. è che il processo si è incanalato per cui l'Italia si è ulteriormente divisa tra chi la crisi la sopporta bene, nel senso che ha un posto fisso, che ha un salario, che ha il welfare, che ha la pensione, tutto giusto, straordinariamente giusto, frutto delle lotte sindacali di oltre un secolo e mezzo, tutto legittimo, giusto, e meno male che c'è, ma rispetto a un altro mondo, l'altra metà del cielo, che tutte queste garanzie non ce le ha, e che il lavoro autonomo, i professionisti, gli artigiani, i commercianti, le piccole e piccolissime imprese, gli agenti di commercio, gli agenti immobiliari, i riparatori, eccetera.
Sì,
tutto questo mondo.
Guarda, Brunetta, ne abbiamo parlato molto nei giorni scorsi, anzi abbiamo anche ospitato molte voci, abbiamo fatto una puntata nei giorni scorsi ospitando molte voci di queste persone, di questi ascoltatori che ci chiamano. Dove destinare questi soldi, questi 8 miliardi dello scostamento di bilancio, Brunetta? Mi sembra di capire che gran parte...
Posso interromperla?
Sì, prego.
Non è tanto gli 8 miliardi, che è poca cosa. Intanto abbiamo riequilibrato. Abbiamo riequilibrato sulle moratorie fiscali, cioè vale a dire sui rinvii di fine mese, di fine anno. I rinvii per tutti quelli che hanno subito danni di fatturato.
Ma è su quello che la volevo portare, Brunetta.
Ma se mi fa finire però.
Sì, prego.
Ecco, non solo i rinvii fiscali, ma anche trattare tutto il mondo del lavoro autonomo alla stessa maniera, perché dentro il dualismo tra lavoro dipendente e lavoro autonomo, dentro il lavoro autonomo c'è stata anche un'altra discriminazione tra chi nel lavoro autonomo ha avuto molto molto meno degli altri, e parlo dei 2 milioni di liberi professionisti che non hanno ricevuto niente o quasi niente, il fondo perduto di maggio non l'hanno ricevuto, o quello di novembre non l'hanno ricevuto. Ecco, tutti questi mondi che sono stati ulteriormente penalizzati, ecco, vengono tutti messi nello stesso piano, sullo stesso campo di gioco, tendenzialmente avendo le stesse garanzie tutti del lavoro dipendente, lo stesso welfare, lo stesso fondo perduto per la ripartenza, perché occorre che il paese, appena è possibile, appena ci saranno tutte le condizioni, i vaccini, possa riprendere alla stessa maniera, senza figli e figliastri, senza serie A e serie B. Questo l'abbiamo fatto noi.
Sì.
L'abbiamo fatto con il presidente Berlusconi, mi tolgo qualsiasi casacca di partito, metto quella della nazionale, mettiamo quella della nazionale per il paese. Ci siamo riusciti ieri con questo primo voto unanime di Camera e Senato per questo primo scostamento, ma poi ci sarà, glielo annuncio, a gennaio un altro scostamento tra i 20, io dico 30 miliardi, che completerà questa operazione.
E lo voterete ovviamente, Brunetta, se naturalmente il governo e la maggioranza proseguiranno su questa linea di dialogo, ragionando intorno a temi di sostanza come quelli che ci diceva appunto la questione degli autonomi.
È stato questo il lavoro, mi scusi, io faccio di mestiere l'economista, a me non piacciono le chiacchiere, e col governo abbiamo interloquito su queste cose, su questi temi, sulle persone, sulle imprese, sugli artigiani, sui commercianti, i liberi. Le dico una cosa, codici Ateco, la gente non sa cosa siano, o meglio, chi li subisce sa.
Sì, sa cosa sono.
Sono classificazioni tali per cui un tatuatore è diverso da un estetista. Benissimo, la gente non capisce se c'è un lockdown, se c'è una chiusura, se c'è un codice rosso, arancione o giallo, perché, lo dico come esempio, un tatuatore deve chiudere o deve rimanere aperto e un estetista il contrario. Queste sono follie definitorie, follie amministrative, per cui badiamo alla sostanza. Se c'è qualcuno che ha subito dei danni e deve essere ristorato, deve essere risarcito, deve essere compensato alla stessa maniera. Se ha subito dei danni, e questi si possono verificare ovviamente con i fatturati e così via. Per cui basta con i codici anche qui basta il caos, le rincorse, oddio ci siamo dimenticati i parrucchieri, oddio ci siamo dimenticati i riparatori, i carrozzieri, oddio ci siamo dimenticati. Il paese non può andare avanti così,
su questo...
in decretino, ce ne sono 3 già fatti, ce n'è un quarto in cottura, decretini, 4 decreti legge in 10 giorni, ne par possibile.
State già lavorando con Gualtieri su su questo punto qua e su questi punti qua, Brunetta?
Stiamo lavorando con il governo per attuare, come dire, gli impegni presi dal governo con tutto il centrodestra, con tutto il Parlamento, perché sulla base degli impegni presi sullo scostamento, dove il governo ha ricevuto il voto unanime di Camera e Senato, perché i decreti conseguenti, perché vede, quello che abbiamo votato sono le munizioni finanziarie per caricare i decreti legge, se no i decreti legge non avevano munizioni. Benissimo. Adesso in cottura, domenica penso dovrebbe essere approvato il quarto decreto che si sommerà ai precedenti tre, e poi la legge di bilancio, stiamo lavorando insieme per cambiare la legge di bilancio, che è altra cosa rispetto allo spostamento, rispetto ai decreti, che è la grande legge che tutto finanzia per tutto il prossimo anno, e lì c'era già stato uno scostamento da 24 miliardi.
Quindi ci siete e state lavorando col governo unitariamente, cioè gli presenterete delle proposte unitarie al governo o voi del centrodestra?
La legge di bilancio, certamente. La legge di bilancio, ricordo me stesso, è la legge base che il Parlamento approva una volta all'anno, coordinata in Europa e così via, e stabilisce tutte le basi di spesa e anche i meccanismi di riforma con i collegati per governare l'anno prossimo, il 2021. Ma molto probabilmente servirà anche un altro scostamento, come le dicevo, a gennaio,
quello da 20-30 miliardi,
io dico 30 miliardi, per continuare la lotta contro la crisi economica, anche in funzione della stagione vaccinale, chiamiamola così, vale a dire vaccini tricolore rosso, arancione, giallo, e ristori, pensiamo alla montagna in queste ore, in questi giorni, al mondo della montagna, di tutti gli operatori economici, turistici, della ricettività della montagna, perché se la montagna avrà chiusure, la montagna, parlo il settore del turismo invernale, avrà delle chiusure in ragione della pandemia, dovrà ricevere ovviamente
dei ristori,
adeguati ristori, risarcimenti, indennizi e così via. Quindi il sistema è complesso.
Dico sul prossimo futuro, sulla manovra mi ha detto presenteremo proposte unitarie, sul futuro vedrete quello che succede, suppongo, con Lega e Fratelli d'Italia.
Ma il centrodestra è unito, l'importante è che non ci sia nessuno dentro il centrodestra che sia più centrodestra degli altri, nel senso che il centrodestra è sempre stato plurale. Plurale e con pari dignità di tutti i partners. Se qualcuno pensa, lo dico con molta chiarezza, di essere più uguale degli altri, beh, se lo scordi. La linea di Berlusconi che ha fondato il centrodestra è che era quella che il centrodestra fosse plurale, fosse europeo, non fosse estremista, fosse garantista e stesse dalla parte degli italiani, tutti. Ecco, no al sovranismo, no all'anti-europeismo, per cui sì, per quanto ci riguarda, alle risorse del fondo Salva Stati per la sanità, cioè sì al MES, sì anche alla riforma del trattato MES, che è alla base dell'unione bancaria e che è alla base del cosiddetto backstop, vale a dire del fondo di garanzia collegato all'unione bancaria, vuol dire mettere in sicurezza le banche europee e con le banche europee le banche italiane. Ecco, non si capirebbero, come dire, fughe in avanti o all'indietro, meglio, sul MES trattato, come non si sono capite, io non le ho capite, le posizioni di Lega e di Fratelli d'Italia sul no ai 37 miliardi del MES sanità. Questo ne discuteremo.
Ne discuterete. Grazie Renato Brunetta per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, un buon lavoro in Parlamento e con i suoi alleati, e saluto Nunzia Catalfo, Ministra del Lavoro. Buongiorno e benvenuta Catalfo, eccoci.
Buongiorno.
Allora, partirei da quello che ci sarà in manovra, e visto che di manovra parlavamo, partirei dalla parte degli incentivi. Incentivi che ce ne sono una serie che si sommano. Ci sono quelli per l'occupazione femminile, ci sono quelli per il mezzogiorno, ci sono quelli per i giovani. Con un'accusa che è arrivata da qualche parte, Ministra, che questi incentivi non sono ben coordinati. Che cosa ci dice?
Sono degli incentivi importanti che agiscono sui gruppi più svantaggiati e che hanno subito un impatto anche importante nella fase, in questo periodo di pandemia, anche un periodo difficile e come sappiamo nella maggior parte dei casi sono giovani e donne quelli che svolgono i lavori stagionali, precari. Sappiamo quanto sia difficile per un giovane inserirsi stabilmente poi nel mercato del lavoro in Italia, per cui si fa un intervento straordinario sui giovani con uno sgravio triennale per assunzioni per i giovani che addirittura viene portato a 4 anni per le assunzioni nel mezzogiorno. È un intervento anche importante per tutte le donne, per il quale prevediamo 50.000 assunzioni all'anno, quindi è un intervento che va a colmare quel divario che purtroppo in Italia c'è da tempo, da anni, che riguarda la disoccupazione femminile, con esonero contributivo al 100% per 18 mesi nelle regioni del mezzogiorno e su tutto il territorio italiano per disoccupate di lunga durata, oltre che appunto l'intervento che viene fatto per il sud con un abbassamento di fatto del costo del lavoro importante fino al 2029, verrà estesa questa misura fino al 2029. Un intervento che che riguarderà 500.000 imprese, 3 milioni di lavoratori dipendenti, con un abbassamento del costo del 30%, quindi sono tre interventi necessari, importanti, che vanno a colmare quei divari che purtroppo in Italia esistono da anni e sui quali è necessario intervenire. Sì. Poi c'è anche il contratto di espansione, abbiamo fatto un allargamento della platea, quindi abbiamo abbassato la possibilità di accedere anche per le aziende con più di 500 dipendenti, ricordiamo che prima partiva da 1.000 dipendenti in poi, e quindi anche questo aiuta l'inserimento di giovani e appunto l'accompagnamento in uscita dei lavoratori anziani, quindi ci sono diverse misure che agevolano le assunzioni. Certo, questo è un periodo complesso.
C'è qualcuno che dice la strategia però non è coordinata, no, tra tutti i vari strumenti. Catalfo, cosa risponde?
No, la strategia io credo che sia comunque coordinata, perché non sono solamente esoneri contributivi per giovani, donne e sud, ma abbiamo anche fatto un intervento sul contratto di espansione e quindi credo che sia coordinata. Certo, bisogna evitare che ci sia un effetto sostitutivo nel mercato del lavoro, ma agevolare le assunzioni. Poi ricordiamo che a questo noi stiamo accompagnando tutto questo con un piano che viene portato avanti dal MISE, che è il piano transizione 4.0, che aiuta le aziende ad innovarsi e quindi a progredire con degli investimenti anche importanti in termini di risorse. E se noi colleghiamo gli investimenti che si possono fare alle zone di contributivi per le nuove assunzioni, io credo che in questo, guardando questo scenario, vi è un effetto positivo sul mercato del lavoro e vi sarà un effetto positivo sul mercato del lavoro.
Ovviamente se l'economia si riprenderà, che poi è la grande questione in questo momento,
è la grande
questione. Senta Ministra, ha fatto discutere nei giorni scorsi l'idea che i famosi 2700 navigator con la scadenza del contratto ad aprile possano finire senza lavoro. Perché il finanziamento in manovra per la loro assunzione non c'è. Cosa ci dice? Farete un emendamento, modificherete, inserirete le cifre per assumere i navigator o li lascerete andare?
So che ci saranno degli interventi da parte del Parlamento per allungare il periodo del contratto dei navigator. Ricordiamo che il piano di rafforzamento dei centri per l'impiego inserito nel 2019 era un piano ed è un piano molto ampio che riguarda l'assunzione anche di 11.600 operatori stabili nei centri per l'impiego attraverso dei bandi regionali. Questi bandi regionali ovviamente dovrebbero essere portati avanti dalle regioni, ma ovviamente hanno subito un arresto dovuto alla pandemia, cioè sappiamo che i concorsi si sono bloccati, per cui quel rafforzamento che ad oggi avrebbe dovuto essere di 7.600 unità, perché entro il 2020 devono essere 7.600 unità e poi gli altri 3.000 si dovrebbero aggiungere nel 2021, non è stato quasi del tutto fatto. Quindi il ruolo del navigator diventa ancora più importante. Ricordiamo che il navigator
non perderanno il posto da aprile.
Dei servizi pubblici. E nella fase, visto che la fase concorsuale in questo momento si sta allungando a causa dei tempi della pandemia, possiamo appunto pensare di poter valuteremo se appunto allungare il periodo di contratto che loro hanno.
Lo valuterete.
Sì. Avrò anche un incontro con le regioni oggi, parleremo di questo, ma anche di tante altre cose.
Senta, ministra, questo ci porta a un nodo centrale, che è quello delle politiche attive del lavoro, che in questo paese hanno sempre stentato a decollare e le cose non sono cambiate radicalmente, diciamoci la verità, nell'ultimo periodo. Ha fiducia nella persona che dirige l'ANPAL, Mimmo Parisi?
Hanno detto la frase iniziale giusta. In questo paese non si è mai veramente investito in politiche attive del lavoro, l'abbiamo fatto noi per la prima volta con questo appunto piano di rafforzamento di cui vi parlavo prima, gli 11.600 operatori che dovranno e potranno seguire le persone che sono in cerca di lavoro, che sono in transizione dal lavoro.
Scusi, ministra, ho fatto una domanda abbastanza precisa.
Sì, rispondo. Il ruolo dell'ANPAL, ma in ogni caso non solo dell'ANPAL, delle regioni e dei centri per l'impiego diventa vitale. Investire nelle politiche attive del lavoro deve essere centrale, così come è stato il sostegno al reddito, la cassa integrazione, lo è ancora e lo sarà ancora.
E su questo siamo perfettamente d'accordo, però appunto il tema è anche questa figura che viene da molti accusata di non essere in grado di svolgere quel mestiere, di guidare l'agenzia che si occupa di politiche attive.
Quello che io mi aspetto in generale, dal presidente ma da tutta l'ANPAL, è che faccia uno sforzo immane, perché il ruolo dell'ANPAL e delle politiche attive, come le dicevo prima, diventerà nei prossimi mesi centrale. Noi abbiamo fatto già un investimento di 1 miliardo
e ha fiducia che Parisi sia la persona giusta.
Ho fiducia che il presidente faccia il suo lavoro nei prossimi mesi e che si impegni insieme a tutta l'ANPAL nei prossimi investimenti che noi faremo sulle politiche attive, che saranno essenziali per tutti i lavoratori italiani. Se questo non dovesse avvenire, ovviamente ci saranno delle conseguenze, ma io ho fiducia che tutto l'ANPAL, ma anche le regioni, e tant'è che oggi abbiamo incontro con le regioni proprio per parlare anche di questo, che focalizzino il loro obiettivo sulle politiche attive, perché è necessario che ci sia un coordinamento e che ci si impegni adesso in modo importante, ripeto, così come abbiamo fatto col sostegno al reddito e con la cassa integrazione, cioè dando una tutela a tutti, ci si impegni anche sul lato delle politiche attive. Si faccia finalmente in Italia quell'investimento che, diciamo, in anni, non sto qui a ripetere, ma l'Italia
non sono stati fatti. Ho un'ultima domanda, ministra, perché abbiamo veramente 30 secondi. La cassa integrazione prorogata fino a fine gennaio, blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo, pensa che siano gli ultimi interventi necessari o serviranno altri rinnovi?
Allora, cassa integrazione gratuita è fino a fine, è per ulteriori 12 settimane, quindi non fino a fine gennaio, però da gennaio ulteriori 12 settimane e blocco dei licenziamenti collegato. Vedremo che cosa succederà, abbiamo visto che nei mesi precedenti, ad esempio, il settore dell'industria si era ripreso, quindi che era riuscito ad uscire da quella curva negativa.
Però non lo escludete, cioè valuterete la situazione economica, però non lo escludete.
Non escludiamo di finanziare ulteriore cassa integrazione, laddove fosse
necessario. E prorogare il blocco dei licenziamenti o si ferma il 31 marzo e punto?
Questo vedremo, ma vedremo che cosa succede, quale sarà la linea della pandemia, o se colpirà ancora di più ancora e tutti i vari settori produttivi.
Lo valuterete.
Lo valuteremo man mano che vedremo l'evolversi della situazione.
La ringrazio. Grazie Nunzia Catalfo, Ministra del Lavoro. Buon fine settimana a tutti, dobbiamo chiudere così rapidamente.